can understand me. When everything I do is wrong, you give me hope and consolation.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata dell'Urlo del Titano, il podcast dedicato ai Tennessee Titans. Io sono Renato Piccolo, con me Marcello Scoppio e Alessio Rivera. La puntata è inaugurale, ma direi che la parola passa subito a Marcello, che sarà colui che porterà avanti la baracca per il prossimo, diciamo, il prossimo futuro. Ciao Marcello.
Ciao, ciao a tutti. Sì, quest'anno nuovo format, avete visto anche nuova sigla. Tante sorprese che vi ci aspettano, sperando che riusciamo a far pace con il programma. Allora, con me quest'anno, compagno di viaggio, ci sarà il paninaro più famoso del Tennessee, ovvero Alessio. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, bentrovati.
Vabbè, l'ospite che si è già presentato è Renato, che è stato, diciamo, il fondatore di questo podcast, nonché del suo orripilante originale titolo, che era Due chiacchiere fra titani.
A me piaceva, però giustamente quando le cose vanno in eredità diventano di proprietà, quindi non posso dire niente.
Non lo ascoltavamo manco noi dal titolo.
Comunque, allora, direi che possiamo iniziare. Allora, facciamo subito una piccola disamina breve, se no stiamo fino a mezzanotte, di quanto accaduto finora dall'inizio della regular season. Ci sono già state 4 partite, siamo con un punteggio, direi, assolutamente positivo di 3-1, e insperato dopo quello che si era visto in week 1, quando abbiamo perso giocando malissimo contro Miami, perdendo una gara che avremmo, nonostante la nostra pessima gara, vinto se non fossimo stati così gonzi da non sfruttare 2 errori clamorosi della formazione della Florida. Partita sfigatissima che sarà ricordata agli annali come la peggiore nella storia della franchigia da quando fu fondata nel 60 ad oggi, anche perché ci sono stati 3 infortuni clamorosi, tutti in attacco, che si sono fatti male. Mariota, il quarterback, il nostro miglior uomo di linea nonché leader della squadra, che è Taylor Lewan, e cosa più grave, si è fatto male anche Delani Walker, quale purtroppo è fuori per tutta la stagione. Secondo alcuni si sussurra potrebbe anche non tornare mai più, speriamo ovviamente che non sia così, aveva anche appena rinnovato il contratto. Quindi nella depressione più totale siamo andati in week 2, primo divisional game contro i cugini di Houston, se non ricordo male, era quella, sì?
Sì.
Contro ogni pronostico siamo riusciti a vincere, perché abbiamo visto una difesa clamorosa che si è improvvisamente svegliata, ha fatto un partitone, e un attacco che è guidato da Gabbert, non mi sto sbagliando, da Gabbert, è riuscito comunque a vincere questa partita qui. Gara 3, altro divisional game contro i Jacksonville Jaguars, che sulla carta sono quelli che si contendono con noi il posticino ai playoff, e qui cosa succede? Altra partita storica, perché si parte nuovamente con Gabbert, l'offensive line fa schifo, ci ciaccano Gabbert esce, entra Mariota, che non era in realtà infortunato, ora ne parleremo meglio. E Mariota non realizza un touchdown in tutta la partita, nonostante tutto è il migliore in campo, perché fa una gara di grande saggezza, guida benissimo l'attacco, lo responsabilizza, è spalleggiato da un'ancora ottima difesa, vinciamo anche contro i Jaguars. In una partita dove, se non ricordo male, nessuno segna un touchdown, finisce tutto con field goal. Era quella la partita, giusto?
Quella contro Jaguars era 6-9.
Sì, partita in cui spettacolare, diciamo.
Esatto.
Dopodiché c'è la gara più attesa tra quelle, le prime 4, quella contro i campioni in carica di Philadelphia, e qui gara in cui nel primo tempo domina di nuovo la difesa, nel secondo tempo la difesa molla un po', del resto giocavamo contro i vincitori dell'ultimo Super Bowl. Ma cosa succede? Che nel finale, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, quindi torna in cattedra il papero, il quale, spalleggiato da un veramente strepitoso Davis, ci guida ai supplementari, e ai supplementari ci fa vincere. Quindi andiamo 3-1, e adesso dobbiamo scoprire chi sono veramente questi Titans, e siamo qui per discuterne. Allora, direi di partire con una disamina sull'attacco, dove sono successe un po' di tutti i colori. Tra l'altro abbiamo perso anche Richard strada facendo. A voi la parola.
Posso iniziare io? Allora, io direi che la partita contro Miami non sia tanto indicativa di come saranno,
è successo di tutto,
di, sì. Come, sì, di come sarebbero stati i Titans nel 2018, perché è una partita che viene interrotta per due volte per più di 4 ore, non può fare testo, tant'è che abbiamo visto insomma gli special team fare quello che volevano, e questo è nient'altro che uno specchio del fatto che le squadre non fossero non fossero scaldate, non fossero calde, quindi vabbè, quella lasciamola perdere, tant'è che poi onestamente non si sa neanche bene come hanno fatto quelli di Miami poi a vincere altre due partite dopo, perché visto che hanno fatto 0 punti addirittura recentemente contro i Patriots, è stata una cosa abbastanza strana. Comunque, i veri Titans secondo me si sono visti contro Houston e contro Philadelphia. Quella di contro Jacksonville è stata una partita particolare anche quella, perché secondo me contro una squadra del genere ci sta non riuscire a segnare tanto e ci sta anche non concedere praticamente nulla con 2 field goal, però quella era una partita secondo me cucita addosso all'avversario. Invece quella di Philadelphia secondo me è, come insomma penso siamo tutti d'accordo, che sia stata la partita più bella fino adesso e anche quella più bene augurante, diciamo, un po' perché siamo stati sotto praticamente fino a tutto il terzo quarto e per come è stata vinta, insomma la offense direi che ha girato molto bene ed è stata dipinta anche questa intorno a 3 giocatori, Mariota sicuramente, Corey Davis e Dion Lewis, che finalmente insomma è diventato una punta di diamante che mancava probabilmente a questa squadra, perché è stato quello che avrebbe dovuto fare DeMarco Murray negli anni, che poi vuoi perché è un giocatore diverso, vuoi perché era avanti con l'età, non è mai riuscito a farlo, ed è una cosa che Derrick Henry purtroppo non può fare. Derrick Henry contro Indianapolis farà un partitone, contro Jacksonville ha fatto una buona partita perché sono partite diverse, contro Philadelphia, contro una squadra in cui devi recuperare, devi segnare tanti punti, è una partita da Dion Lewis. E a me sta stupendo tantissimo, e nonostante l'assenza, come dicevi, di Richard Matthews che è stato rilasciato, penso che sia il giocatore giusto nel posto giusto, quindi io sono molto soddisfatto da questa offense, anche poi ne parleremo comunque anche dal coaching staff.
Alessio?
Sì, diciamo che Renato ha già detto tutto, quasi tutto quello che pensavo anch'io. Chiaramente Miami non posso neanche valutarla, perché dopo 2 ore d'attesa mi sono rotto, sono andato a mangiarmi un cheeseburger. Però parlando di Houston, ho visto dei grossi miglioramenti e mi sono piaciuti soprattutto nel gioco aereo. E arrivando fino a Jacksonville non si può manco dire, perché non si è capito chi ha giocato. Contro Philadelphia purtroppo ho notato che ci manca un po' il gioco di corsa, quello che magari l'anno scorso era un mezzo punto di forza, perché mettevi la palla a Murray e tante volte ti risolveva una situazione. Henry in questo non riesce a dare quel colpo da 5 yard, 7 yard che ti mette su un secondo down comodo per riuscire a portare avanti, e in tanti momenti siamo andati in difficoltà. Chiaramente una squadra che perde Walker alla prima giornata avrà bisogno di tempo per ritrovare un nuovo tipo di gioco, un nuovo tipo di playbook, perché Walker era il 50% del nostro playbook, penso. Va bene così, insomma, intanto ci teniamo questo 3-1 con 2 divisional vinti in maniera un po' così, ma vinti, abbiamo battuto i campioni. E cerchiamo di far fruttare questo vantaggio che ci siamo costruiti piano piano, insomma, vuoi con fortuna, vuoi con bravura, mi sono piaciuti tutti. È un po' un peccato che nelle situazioni corte, dove la difesa si avversaria, si stringe attorno a noi, non riusciamo più a giocare. Giochiamo bene quando dobbiamo far prendere le 15 yard o quando siamo a metà campo. Così, se arriviamo nelle 20 yard, 25 yard, non combiniamo più niente perché gli spazi sono stretti, e lì ci bisogna lavorarci sopra parecchio.
Sì, no, io devo dire che comunque da queste partite emerge un dato di fatto abbastanza prevedibile, tra l'altro alla vigilia, cioè che l'arrivo di un nuovo coaching staff e l'arrivo di un nuovo offensive coordinator da un gioco più moderno purtroppo necessita di tempo prima che fa sì che ci sia bisogno di tempo prima che il nuovo playbook sia chiaro. Difatti, per chi ha visto le gare dell'off season, Mariota sembrava già lì abbastanza confuso. Secondo me, in questo senso, ha inciso tantissimo l'infortunio di Walker, perché in week 2 e week 3 Mariota non era infortunato, tant'è vero che era vestito ed era sulla sideline, il che vuol dire che non stava male. Tant'è vero che poi contro Jacksonville è entrato in campo e ha giocato. Allora la verità qual è? Che l'hanno tenuto fuori per evitare che si confondesse ancora di più, mentre LaFleur, insieme con Vrabel, evidentemente modificava in corsa il playbook, perché chiaramente, vista l'assenza forzata di Walker, a questo punto dei cambiamenti vanno fatti, perché tanti giochi che si basavano magari sul tie-end, difatti spesso noi partiamo col doppio tie-end, e evidentemente adesso per ovvi motivi, per vari motivi non si possono più applicare. E questa sarà, molti diciamo, sarebbe stata la stagione fondamentale per giudicare Mariota. Non lo so, perché adesso senza Walker e con a sua disposizione un reparto di wide receiver che non è sicuramente il top dell'NFL, sarà veramente molto molto difficile capire quanto vale. Perché prendiamo l'ultima partita, per esempio, quella contro Philadelphia. Lui è uscito fuori nel finale, però anche nel primo tempo, nei primi due quarti, non era stato male. Chiaramente, se poi lui inventa un bel passaggio e Smith ti droppa un pallone che avrebbe preso chiunque altro, che volete da Mariota? Cioè, diventa tutto più difficile. È una brutta botta l'infortunio di Walker anche per questo. Poi sono d'accordo con Renato su Dion Lewis. Quest'estate, quando è stato quando è andato via praticamente DeMarco Murray, molti hanno detto: ecco, si parte, massima fiducia a Derrick Henry. Invece no, secondo me DeMarco Murray è andato via non per far spazio a Derrick Henry, ma semplicemente perché DeMarco Murray non ce la faceva più. Difatti poi è arrivato Dion Lewis, però giustamente si aspetta, prima di mandare allo sbaraglio Derrick Henry, che sarebbe l'ennesimo giovane buttato nella mischia anzitempo, perché se ci pensate bene, qui abbiamo Davis, che è al suo anno praticamente da rookie, perché l'anno scorso non ha giocato mai, si è fatto male. Tajae Sharpe, che mi sembra al suo terzo anno, ma non ha mai giocato così tanti snaps come sta facendo adesso. Abbiamo tantissimi giocatori che sono in pratica, se non dei rookie, comunque quasi degli esordienti, e ci vuole pazienza, ci vuole molta pazienza in questo caso. E quindi pazienza, adesso vedremo cosa vale questa squadra qui. Ci
Certo.
consoliamo pensando al fatto che comunque l'attacco sembra dotato di più fantasia rispetto agli anni scorsi. Ci sono dei momenti in cui rimani spiazzato perché si va al vecchio run, run, throw, che poi quasi sempre finisce con un punt. Però, ripeto, è anche vero che il povero LaFleur ha lavorato in estate con un attacco, ora se ne trova un altro, perché ricordiamo che c'è stata anche la defezione del più esperto dei wide receiver, ovvero Richard, il quale oltretutto non so che cosa volesse, perché è andato via perché ha detto, questo è stato il motivo ufficiale, che veniva poco cercato dei nuovi giochi. Ma come fai a giudicare con quello che è successo fino a... Cioè, la prima partita non conta, perché è stato un disastro. Nella seconda giocava Gabbert. Non è che puoi pretendere chissà che cosa da Gabbert, anche perché al di là di tutto, quando gioca il backup quarterback, è chiaro che le cose sono sempre un po' sui generis. Nella terza non c'è stato un quarterback fisso, perché è partito Gabbert ed è rientrato Mariota. Cioè, che cosa pretendi? Non lo so.
Chiaramente era frustrato perché quando sei il ricevitore che ha prodotto di più negli ultimi tempi, speri di essere cercato un attimino di più o considerato un po' di più. Invece, probabilmente il coaching staff ha puntato un attimino gli occhi un po' di più sui giovani, che a tratti, in effetti, per quanto abbiano bisogno di snap e di giocare, a livello di talento non sono eccezionali, perché non sempre riescono a creare separazione e si infilano,
Certo.
come si dice, in un cul-de-sac, ecco, si vanno a coprire da soli. Mentre
Sì.
invece l'esperienza o il gioco di Matthews, tante occasioni ti faceva trovare l'uomo libero che era lui. E aiutava molto questo.
Sì, ma io sono d'accordo con te, però è anche vero che quando giochi tre partite che sono tutte sui generis a livello di offensive game, perché il quarterback cambia sempre, è chiaro che non si può pretendere chissà cosa. Cioè, la prima partita con Miami non fa testo, quella contro Jacksonville è stata un'altra partita sui generis. Cioè, non puoi giudicare il tuo impiego sull'arco di tre partite così strane. Cioè, è questo che mi meraviglia.
Ma magari in base all'allenamento, io mi ricordo che anche, insomma, durante l'estate lui era stato in una specie di hold out alla Le'Veon Bell.
Sì,
per poi, quando subito dopo che, cioè, si diceva un infortunio, poi subito dopo che ha firmato il contratto per un anno, puff, stava benissimo e poteva giocare. Quindi probabilmente magari gli hanno proposto o promesso qualcosa durante la firma del contratto che poi non si è vista o lui non ha visto.
Magari sarà questo il vero motivo.
Secondo me è questo. Poi per il fatto che, insomma, io non me ne sarei andato fosse lui, non tanto perché non pensassi che i Titans avrebbero rispettato il mio contratto, ma più che altro perché senza Walker, con un Jonnu Smith che abbiamo visto che ha droppato il droppabile, con sai, insomma, che tu durante l'allenamento vedi questi wide receiver giovani che sono giovani e non hanno ancora la sicurezza di poter prendere qualsiasi cosa, gli passi. Pure Corey Davis ha droppato dei palloni allucinanti anche nella partita contro gli Eagles. Cioè, sapendo che, insomma, i tuoi compagni di reparto non sono proprio il massimo, io almeno fino al bye che abbiamo il week 8 io sarei rimasto. Poi, insomma, comunque certamente i soldi non gli mancano, magari vede che può avere un contratto migliore o un altro paio d'anni da qualche altra squadra, e allora buon per lui. Dopotutto, a noi sicuramente i wide receiver in questa situazione qua mancano, ed è anche magari per questo che poi si comincia a girare di più intorno a Dion Lewis, che tra l'altro, se noi stiamo andando a guardare le statistiche, contro Philadelphia non ha fatto neanche una yard di corsa, cioè proprio zero carry, ed è stato usato assolutamente sempre solo come ricevitore, quindi probabilmente un po' c'entra anche questa defezione di Matthews, tutto sommato.
Ma a maggior ragione bisognerebbe fare qualcosa. Invece John Robinson ha detto che non tornerà sul mercato dei free agent. Forse non trova niente di decente, però mi sembra strano, anche per fare numero, perché, insomma, affidarsi solo a dei ragazzi, perché sono quasi tutti giovani i nostri wide receiver, considerando che il nostro quarterback alla fine è al secondo, terzo, cioè non è un veterano neanche lui, ma mi sembra un po' un azzardo.
Vedrete che, se non mi sbaglio, Matthews prima di week 10 viene provato dai Patriots.
Ah beh, sì, vabbè, ma tutti sì. I wide receiver derelitti. L'unico che non ho visto ancora i Patriots era Kendall Wright, che al momento è free agent. Però Kenny Britt, per esempio, è andato.
Certo. Okay.
Sperando che non si faccia restare pure lì. Comunque, ci ho detto, direi che la Flair finora il suo lavoro lo sta facendo abbastanza bene tra mille difficoltà. Per quanto riguarda Mariota, sta iniziando a diventare un leader.
Ecco,
scusami, dimmi.
No, dicevo che una cosa invece che a me è piaciuta tantissimo del nostro coaching staff durante, insomma, queste tre partite, che sono ancora comunque poche per tirare effettivamente le somme. Allora, intanto, come dicevamo prima, la capacità di capire in che partita stai giocando, perché certamente il game plan per Jacksonville era sicuramente diverso da quello che abbiamo visto per gli Eagles, e soprattutto capire la situazione, perché Vrabel e quindi anche la Fleur e tutto il suo staff sono uno degli, credo che degli staff che sono più andati per il quarto down nel corso delle loro partite. Stavo leggendo una statistica che i Titans sono andati in queste 3-4 partite per convertire 10 volte un quarto down, 10 volte in 4 partite, mentre nei due anni di Mularkey siamo andati 4 volte.
Già, quindi, la dici tutta.
Ecco, per dire. In più,
sì, ma con Mular che contro Philadelphia non saremmo mai, non avremmo mai vinto.
Esattamente, stavo proprio per dire quello. Cioè, immaginatevi da gestire Mularchi in quel caso lì. Sai, devi convertire un quarto e 15 sulle 40 per diciamo provare a vincere la partita, oppure puoi provare a calciare con Sackup per pareggiare. Cioè, Mularchi sicuramente al 100% lì avrebbe calciato. Che è una cosa che per alcuni ci sta, cioè, però nel senso, se non fossimo riusciti a completare quel quarto down, che ne abbiamo completati tra parentesi tre in un drive, cioè io non avrei detto che Vrabel e LaFleur sarebbero stati dei coglioni, perché l'avrei fatto anch'io. Cioè, non avrei mai voluto un coach che avrebbe giocato per il pareggio. Cioè, secondo me era già un errore in partenza. Quindi io sono contento, e poi soprattutto mi è piaciuto tantissimo una cosa che ha fatto Vrabel, che ha lanciato fuori l'unità del field goal dello special team, così gli Eagles si sono messi per il field goal, poi li ha richiamati subito indietro, così ha fatto bruciare un timeout agli Eagles, che sono stati presi in contropiede. E anche questo secondo me questi sono quei piccoli trucchi del mestiere che impari stando degli anni sotto la cura Belichick, secondo me.
No, ma difatti secondo me la scelta di coach Vrabel è dettata proprio da questo. Cioè, J-Rob, che anche lui scuola Patriots, ha voluto portare una nuova mentalità, perché qui da anni ormai andavamo avanti con una mentalità rinunciataria. Non mi riferisco solo a Mularchi, ma io risalgo anche ai tempi di coach Fisher, che Fisher era un grande rinunciatario, il quarto down per lui era calciare e basta in qualsiasi situazione. Quindi c'è una rivoluzione anche a livello psicologico in atto, ci vorrà molta pazienza. E comunque direi che finora Vrabel, del resto i risultati contano, finora Vrabel sta facendo abbastanza bene. Io Mariota lo vedo, stavo dicendo poco fa, più sicuro. Dobbiamo sperare che gente come Stalker, gente come Smith, insomma, riesca subito a diventare adulta, anche se non è semplicissimo. E poi due parole sull'offensive line, perché l'offensive line è stato forse la vera sorpresa di questo inizio stagione per quanto riguarda i Titans, in quanto prima abbiamo perso Lewan, ci mancava dall'inizio Conklin e si è fatto male pure Kelly, però devo dire che il loro dovere l'hanno fatto abbastanza bene. È stata eccezionale la loro prova contro Houston, in cui contro la defensive line dei Texans, che è sempre molto pericolosa, sono riusciti a proteggere benissimo Gabbert, che non è poco. Che poi sia inutile proteggere Gabbert, questo è un altro discorso, però voglio dire, il loro lavoro lo hanno fatto molto bene.
Sì, per essere decimati hanno fatto veramente un lavoro incredibile. Io temevo che ci sarebbe stato una moria di quarterback da parte nostra, che saremmo arrivati a far giocare quarterback anche Biard probabilmente, però invece hanno resistito in modo eroico, soprattutto contro Houston, perché Houston, se guardate bene, sta mettendo giù tanti di quei sack che non finiscono più.
Ma difatti è per ora questo che secondo me Mariota era panchinato contro Houston. In realtà stava benissimo, secondo me l'hanno panchinato sia per permettergli di capire bene il nuovo playbook, sia perché avevano paura.
Probabilmente così, anche se poi si è visto contro Jacksonville, che non era proprio al top, insomma, qualcosina in più l'avrei potuto rischiare se stava veramente bene.
Comunque, però. Allora, abbiamo parlato direi abbastanza dell'attacco, adesso ci possiamo concentrare sulla vera sorpresa della stagione, il nostro fiore all'occhiello fino a questo momento, fatta eccezione ovviamente per la partita di Miami, che ripetiamo conta poco o niente, la difesa, con l'arrivo di Coach Peace, il quale ha avuto il difficilissimo compito di sostituire Dick LeBeau, ma soprattutto di dover guidare una transizione abbastanza complicata, perché lui è un coach dal playbook diciamo abbastanza bilanciato, più tranquillo, sicuramente diverso da quello di LeBeau, che era invece tutto blitz oriented. L'anno scorso vedevamo anche fino a 8 giocatori che provavano a prendere il quarterback. Quest'anno invece ci prova solamente la defensive line, magari c'è qualche blitz ogni tanto, però poi per il resto le secondarie fanno il loro lavoro, ovvero quello di seguire le tracce di chi oltrepassa la linea dello scrimmage. E questa rivoluzione non era semplice da gestire, ma lui finora ci sta riuscendo veramente molto molto bene, anche perché riportando Derrick Morgan nella sua posizione originale, che era il defensive end, per esempio, ha fatto tornare questo giocatore a dei rendimenti molto più alti rispetto a quelli dello scorso anno. Prendiamo Woodyard, per esempio. Woodyard, che adesso deve fare quello che faceva Denver, cioè pensare a fermare i ricevitori o arrestare i running back, sembra in preda a una nuova giovinezza, sembra preso da una seconda giovinezza, sta facendo cose veramente eccezionali. Chiaramente poi ci sono i pro e i contro, c'è anche l'altro lato della medaglia, come si suol dire. Vediamo gente, per esempio, come Orakpo, che è un pochino spaesata, che Orakpo mi ricordo già dai tempi del college, già quando fu scelto da Washington, la sua specialità ovviamente era quella di andare a prendere il quarterback, quindi con le boere in paradiso. Adesso si deve un po' adattare, perché sì, deve sempre andare a prendere il regista avversario, però attenzione, perché gli si chiede anche di fare qualche passo indietro ogni tanto. Benissimo, direi, a livello di secondarie, le nostre due safety. Vaccaro mi sembra che sia stato veramente un ottimo add per questa squadra. E per quanto riguarda invece i cornerback, c'è una frase di un ragazzo del nostro forum, che è Gaetano, che penso che conosciate e che saluto tra l'altro, che mi ha colpito molto. Siccome Adoree' Jackson fa anche il nostro cornerback, fa anche il returner, Gaetano dice: perché rischiarlo? È il nostro cornerback migliore. Ecco, questa è una frase che mi ha colpito. Io sono d'accordo con lui, però insomma è abbastanza strano che un rookie, cioè un giocatore al suo secondo anno, sia meglio di Logan
Sì.
Ryan e di Butler, che in teoria dovrebbero fare qualcosa di più. Loro sono partiti malissimo, questi due vecchietti. Poi si sono ripresi molto bene, contro fila hanno fatto anche una signora partita. Però da loro, secondo me, è lecito aspettarsi qualcosa di più. Comunque, non so se siete d'accordo, credo che il nostro punto di forza sia la defensive line, guidato da un Case che sta facendo cose strepitose. Punto debole, invece, i nostri linebacker, perché le safety tengono, i cornerback, quando si mettono, sanno fare il loro mestiere. I linebacker, eccezione fatta per Woodyard, mi sembrano un po', boh, non lo so, ma secondo
Sì.
me non è neanche un problema di schemi, secondo me è anche proprio un problema di qualità.
Secondo me non mi piace la stagione fino adesso di Butler. È vero che ogni tanto c'ha, sì, soprattutto nel running game è riuscito a bloccare bene Ajay anche in partita, anche se ho visto dei grossissimi buchi anche in questo caso. Però io ho ancora negli occhi veramente quel touchdown di Jordan Matthews, dove
Proprio.
gli ha dato 3-4 metri, una cosa che veramente non so come puoi essere in NFL a fare un errore del genere, perché lui è rimasto praticamente fermo a guardare, aspettandosi un uomo in copertura, invece che non c'era. Quando poi è partita la palla si è trovato completamente da solo e non è riuscito a stargli dietro. Però vabbè, vabbè, oddio, ci può stare neanche tanto perché è il difensore più pagato nella nostra squadra, free agent appena arrivato proprio anche lui come Leon Lewis, vabbè. Poi la secondaria a parte questo mi sta piacendo in realtà, perché Byard è Byard, quindi insomma comunque è stata una delle migliori safety dell'anno scorso e ancora si vede che i nostri avversari non tentano tanto di lanciare nel lungo perché sanno che comunque Byard è uno tosto. E infatti, per esempio, anche il passaggio lì di Philadelphia era contro Matthews, quindi partito dalla slot ed era una. Mi sembra fosse un cross. Comunque, vabbè, era una palla verso il centro. I linebacker, sì. Credo che questo sia dettato più dal fatto che non si sa ancora bene come sta Rashaan Evans, perché non riesce a giocare tutta la partita, mi pare. E infatti contro Filla ha giocato Javon Brown, che è un terzo o quarto
Facendo
rounder.
bene, tra l'altro.
Esatto, ha giocato benissimo ed anche questo credo che sia figlio di attenzione ai dettagli di Dan Pease, perché quello lì è un linebacker, penso il più basso della NFL, ma è anche il più rapido, il più veloce. Cioè, infatti, quando ho cercato di fare il sack su Wentz, se l'è portato a spasso Wentz per tre, cioè sembrava un Roethlisberger qualsiasi, voglio dire. Cioè, sembrava un gigante, quando invece, insomma, è Wentz, è sì, comunque grosso, però un linebacker dovrebbe essere capace di buttare via il, di buttare giù il quarterback. Non c'è riuscito, anzi è stato lì a essere trascinato. Però a parte questo, è sicuramente un giocatore velocissimo ed è sicuramente un giocatore che dà il suo meglio appunto in copertura. È quasi un cornerback, diciamo. Woodyard mi piace comunque tanto. Credo che abbia un problema adesso di concussion, ma dovrebbe essere risolto. E poi sì, insomma, la defensive line in tutta sta giocando molto bene. È un po' quello che sta succedendo anche a Chicago, no? Quando hai un giocatore dominante, come per Chicago è Khalil Mack, per noi è Jarrell Casey, quando è dominante apre autostrade un po' a tutti quanti, ed è per questo che sia Derek Morgan che Johnson che anche Orakpo un po' stanno giocando bene, perché tutta la linea offensiva è impegnata, insomma, a difendere su Casey. A me comunque la difesa sta piacendo abbastanza, spero di vedere tra l'altro, ecco, anche Landry è tornato così al 55, credo non sia ancora al 100%, però anche lui a me sta piacendo come sta giocando. Mi piacciono quindi i nostri rookie, mi piace la nostra difesa, spero di vedere appunto i rookie al 100%, perché ci serve a rotazione nella defensive line, quindi Aaron Landry per forza, e soprattutto ci serve un linebacker che stia sul campo praticamente sempre, e quindi ci serve la Sean Evans.
Alessia. Sì, io non vorrei essere impopolare, ma secondo me questa difesa ha giovato alla grande della perdita di Cyprien, che per me era veramente inguardabile.
Sì. Guarda, lo volevo dire io, ma...
Una via di mezzo tra un giocatore, non dire una via di mezzo tra un safety e un linebacker, una via di mezzo tra un giocatore di briscola e uno di scala 40. E quindi no, non mi è mai piaciuto, anche se l'anno scorso nel momento clou ha fatto fuori Travis Kelce, quindi bisogna rendergliene atto, e insomma a me non è mai piaciuto, e ha sempre aperto lui i buchi che abbiamo preso l'anno scorso. E purtroppo le secondarie, i cornerback, a parte Jackson, non sono un granché all'altezza della situazione, però giovano del passaggio ad un modo di giocare un po' più equilibrato, ecco. Cosa invece che fa male ad Orakpo. Orakpo prima era favorito da questo blizziamo tutti quanti, perché probabilmente nell'uno contro uno con la sua velocità riusciva a passare in qualche modo, a essere più efficace. In uno schema più equilibrato, in quel ruolo ci vuole un giocatore più dominante di così, e lui invece in quel ruolo, in quello schema, è mediocre. A me non piace per niente. Spero che... Chi abbiamo preso di outside linebacker? Chi è Landry?
Landry che è il rookie, e poi non mi ricordo se in free agency abbiamo fatto qualcosa.
Non so, spero che Landry, che pure non sta andando malissimo, perché vedo dai dati del fantasy football, ha già fatto qualche tackle, insomma, spero che riesca a entrare in lineup il più velocemente possibile, a dare uno sprint in più in quel lato lì. Dall'altro ovviamente c'è Casey, che sta facendo il bello e il cattivo tempo, e chiunque gli giochi vicino giova della sua presenza. Woodyard neanche a parlarne, e come middle linebacker, che non ho ancora capito sinceramente con chi stiamo giocando, se con Brown, con Evans, che però è un po' Evans-escente.
Vabbè, Evans.
Ecco. Lì in mezzo c'è un problema, insomma, tra Orakpo e l'altro middle linebacker non stiamo rendendo al massimo, e infatti a tratti contro Philadelphia abbiamo sofferto a Yay.
C'è infatti, stato un poi nel secondo tempo, venuto
avanti
sì,
come voleva.
Infatti, nel secondo tempo, quando l'hanno capito, hanno iniziato a approfittare, ed è successo tutto quello che è successo. Però comunque diciamo che rispetto allo scorso anno, dove pure la difesa in certe partite ha fatto cose incredibili, bisogna dire che però rispetto allo scorso anno almeno io mi sento un pochino più sicuro da questo nuovo, da questa nuova impostazione,
molto più sicuro,
più pane e salame, diciamo, perché è una cosa più classica, diciamo.
A proposito
no, è freudiana questa citazione. ci ho detto, è interessante notare, secondo me, il fatto che quest'anno, in fase di free agency, J-Rob abbia fatto, rispetto alle scorse stagioni, qualcosa di più interessante dal punto di vista tattico, nel senso che, come ho detto prima, l'arrivo di Vaccaro, che spero sia torni tra un mesetto circa, perché si è tanto per cambiare si è fatto male pure lui tra i tanti giocatori importanti che abbiamo. L'arrivo di Vaccaro è stato, tatticamente parlando, davvero indovinato. E in passato J. Robinson aveva fatto molto bene a livello di draft, un po' meno bene a livello di free agency, dove non sempre ci aveva imbroccato, perché per esempio ha preso DeMarco Murray, vabbè, DeMarco Murray si sapeva che era un grosso arrivo, però prima citavate Cyprien non è stata proprio indovinata come mossa. Al di là di tutto, mi sembra abbastanza chiaro che questa è una squadra costruita per il futuro, perché se andiamo a vedere, a parte Mariota che è ancora molto giovane e via dicendo, poi abbiamo Davis, Tajay Sharpe, sto parlando dell'attacco adesso, Jonnu Smith, che l'anno scorso sembrava è Jonnu Smith il tie, perché abbiamo due Smith, sì, è Jonnu Smith, è il tie, sì. Jonnu Smith, che l'anno scorso non era malaccio, poi quest'anno si ritrova titolare improvvisamente, ci vuole un po' di pazienza. In difesa invece abbiamo Kevin Beard, che è al terzo anno se non ricordo male, Landry, che è un rookie ma secondo me promette molto 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 bene, Adoree Jackson, che abbiamo detto sta facendo bene, però ogni tanto ha qualche amnesia ed è normale al suo secondo anno. Abbiamo tante Evans, che stiamo aspettando di vedere che cosa farà. Abbiamo tanti giovani dalle grandi potenzialità prese da un general manager che sa il fatto suo al draft, però chiaramente ci vuole anche tanta pazienza, perché ecco, Adoree Jackson è il simbolo di quello che può e non sa fare un rookie, perché può fare tantissimo ma ancora non sa fare diverse cose, ed è anche normale, è normale così. Quindi io direi, quando qualcuno come Smith ti fa un drop clamoroso come quello visto contro Philadelphia, sì, è giusto fischiarlo, però un po' di pazienza, ragazzi, dai, stiamo parlando di gente che l'altro giorno giocava contro ragazzi che erano semplici studenti, oggi gioca contro dei professionisti, quindi un po' di indecisione, di incertezza ogni tanto,
sì,
ci sta.
E poi è buttato nel fuoco, perché se non fosse stato per l'infortunio di Walker, chiaramente sarebbe stato ancora più, diciamo, diluita la sua carriera in NFL. Invece adesso vogliamo tutto subito, e questa è una cosa che noto, insomma, un po' anche fra tanti tifosi, anche insomma, nativi del Tennessee, che sono tutti un po'. Cioè, secondo me i tifosi dei Titans hanno la lamentela facile. Cioè, capisco, sì, che magari siamo abituati un po' a soffrire come delle bestie ogni volta, però, cioè, ragazzi, coaching staff nuovo, metà della offense fuori con metà dell'offensive line che era infortunata, senza il tuo top ricevitore, che è Walker, con un quarterback con una mano sola, con Gabbert, cioè non è che si possa fare tantissimo, quindi non è che ci potessimo aspettare in queste prime partite 50 punti alla Kansas City. Siamo una squadra diversa, siamo una squadra che ancora forse deve trovare la propria identità e che si basa per fortuna su una difesa che è un po' più amalgamata, e quindi la offense, che lo so che, come si dice, la offense vende i biglietti ma la difesa vince le partite, la nostra offense magari per essere proprio una macchina da show deve lavorare ancora un po' di più, però intanto piano piano le cose stanno succedendo, quindi io sono comunque molto fiducioso.
Dall'altro, a me piace, non so se voi, ma una cosa che mi è piaciuta molto di quello che ha fatto quest'estate Robinson è stato non solo la nomina di Vrabel, ma anche come con Vrabel ha messo su il coaching staff, perché abbiamo un defensive coordinator, sì, che è una vecchia volpe, molto esperto, e per sostituire una vecchia volpe ce ne vuole un'altra, e quindi bene così. Un offensive coordinator giovane, dalle idee nuove, che va bene perché il football cambia, lui è un ragazzo, cambia insieme al football e può tirare, un ragazzo forse è la cosa migliore per tirare su tanti ragazzi mentre le cose stanno cambiando, perché non so se l'avete notato, ma NFL sta cambiando negli ultimi anni. C'era stata la moda degli scrambling quarterback. Ora questa moda praticamente sembra che sia finita. A parte Mariota, mi sa che non fanno correre quasi più nessuno. Anche
Forse
Wilson
Cam
a Sia.
Newton.
Vabbè, Cam Newton è Cam Newton. Poi a Sia, vabbè, Seattle con l'offensive line piano lo può più fare. Però, insomma, bisogna stare, come si dice, al passo con le mode. Quindi mi sembra giusta la scelta della Flair. E poi bella quella di mettere come head coach Vrabel, perché qualcuno ha detto: beh, ma Vrabel non ha mai fatto l'head coach in vita sua. Ok, però rimane un grande vincente nella storia dell'NFL, è la persona che può trasmettere la mentalità giusta. Mi ha colpito molto quello che ha fatto lui dopo la vittoria, mi pare, contro Jacksonville, quando, non so se avete visto il filmato, ha convocato tutta la squadra e di fronte a tutta la squadra ha dato la palla a Mariota. Cioè, è un modo per responsabilizzare anche con queste cazzate qui il quarterback, che non è un ragazzo tipo, perché Mariota passa per ragazzo timido, ragazzo insicuro. No, Mariota è un ragazzo forse fin troppo sicuro, anche troppo calmo, e quindi insomma è uno che va, come dire, pungolato, perché lui gioca bene solo quando è sotto pressione. Allora bisogna farlo sentire sempre sotto pressione, perché quella palla, quando lui gliel'ha data, non stava secondo me a significare: dai, stai tranquillo, tu sei il nostro quarterback, crediamo in te. No, stava a significare: renditi conto, ci hai fatto vincere la partita, adesso ti do la palla, così la responsabilità rimane tua, rimani sotto pressione e mi continui a giocare bene.
Sì, è vero, è vero.
A
Vabbè,
me sembra che
questo
giochi ancora meglio in no-huddle, quando forse ha
è quello.
qualche possibilità in più di scegliere per conto proprio le giocate. Quando
Sì.
c'è da correre, lui ha questa velocità di pensiero e di capacità di lettura, probabilmente, che gli viene un po' meno quando invece ha la chiamata alle spalle e non riesce bene a reagire alla disposizione della difesa rispetto alla chiamata che invece ha lui nelle orecchie.
Sì, ma difatti, se non ricordo male, lui ha delle statistiche molto alte per quanto riguarda il rendimento in red zone, cioè quando la pressione ovviamente arriva al massimo. E al di là del no-huddle, proprio nei tempi supplementari è stato contro fila, quando ovviamente eravamo proprio al top della tensione, e lì ha preso in mano molto molto bene la squadra. E ripeto, è uno che sa giocare bene sotto pressione.
Sì, l'abbiamo visto anche insomma contro Kansas City, no? Che dopo il primo Kansas City intendo l'ultima dei playoff, quando eravamo
Appunto.
sotto di parecchio nel primo tempo e siamo tornati nel secondo tempo con due palle quadrate e tanta voglia
Anche
di riuscire a vincere.
la freddezza dopo l'errore di convertirsi in
Sì, sì, sì.
ricevitore, metterci una pezza e riprendere la palla che lui stesso aveva sbagliato. Ci vuole molta freddezza per fare una cosa del genere. E adesso direi di parlare, vai, per quel poco che possiamo fare, visto che siamo ancora in Week 4, dei nostri rookie, anche se praticamente in questo momento parlare dei nostri rookie significa parlare esclusivamente di Landry. Su Rashaan Evans, che possiamo dire? Possiamo dire che sin da quest'estate ci sono stati dei problemi, perché si è parlato subito di difficoltà a livello tattico, cioè pare che sia Pierce che lo stesso Robinson non riuscissero a inquadrarlo bene, non riuscissero a capire dove andava posizionato all'interno della difesa. E poi questi problemi sono proseguiti, c'è stato anche qualche acciacco fisico. Ha fatto, mi pare, un solo snap nella partita contro Houston, mi pare. C'è stata una partita in cui ha fatto un solo snap praticamente. Miami mi sa che l'ha saltata proprio perché non c'era. E poi ha fatto
Miami
vedere.
era out, con Houston rientrava ma aveva lo snap count, era proprio
Ha fatto solo uno snap, mi
sì.
pare. E poi mi sembra che invece contro Jacksonville abbia fatto bene, anche se sicuramente quello che più ha colpito finora è stato Landry, che è uno che si attacca al quarterback avversario, non lo molla mai, gli riesce sempre, ecco, anche quando non ci arriva, perché chiaramente non è che può andare sempre in sack, riesce sempre a esercitare una grossa pressione su di lui. Questa è una cosa che mi ha colpito molto. Landry, secondo me, è un giocatore che può diventare veramente molto molto importante per il nostro futuro.
Sì, sono d'accordissimo, anche perché serviva oltretutto ringiovanire alla posizione di offensive linebacker, sì, offensive linebacker, voglio dire outside linebacker, scusate. E perché insomma sia Morgan che Oracle stanno andando avanti con gli anni e soprattutto ci serve un po' di rotazione, perché abbiamo visto gli Eagles che hanno vinto un Super Bowl con la defensive line che poteva permettersi di cambiare a ripetizione e distruggere i quarterback avversari ed è una cosa fondamentale. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto vedere riuscendo a atterrare Wentz per tipo 4 volte, se non sbaglio, contro Philadelphia e è una delle chiavi per la vittoria delle partite. Per quanto riguarda gli altri rookie, sì, io voglio ancora appunto vedere Evans prendere il posto di quello che era Avery Williamson, perché insomma da
Che
linebacker.
secondo me si sarebbe trovato alla perfezione quest'anno.
Eh sì, io poi non capisco, vabbè, però insomma ci sta, cioè alla fine tu gli offri un tot di milioni, mi pare 11 milioni in 2 anni gli avevano dato, invece ai Jets ne danno 33 in 3 anni, quindi vabbè, cioè, lo posso capire, non è che me la sono legata al dito, tranquillo Avery, se mi stai ascoltando siamo ancora amici. No, comunque sì, vabbè, quello, però ci vuole un sostituto, va bene che abbiamo Brown che alla fine l'anno scorso ha giocato poco e quest'anno sta giocando un po' di più per necessità, però non può essere una risposta a lungo termine proprio per il fatto di non essere fisicamente un linebacker da NFL. Lì ci vuole un Rashaan Evans al 99% degli snap. Poi sui passing down, quello che vuoi, puoi metterci un Brown, magari per situazioni diciamo di passaggio, per esempio se giocassimo contro Kansas City a Tyreek Hill glielo attaccherei, ecco, un John Brown, però altrimenti ho bisogno di vedere più Rashaan Evans, spero che questi problemi di infortunio siano risolti, però mi piace molto tutti e due, le nostre prime due pick mi sono piaciute molto, li puntavo già prima e non vedo l'ora di vederli in campo insomma stabilmente, ecco.
Per quanto riguarda Evans, io mi riaggancio anche un attimino a quello che avevi detto prima sul coaching staff, che a me non convince del tutto. Lo dico dopo la vittoria con gli Eagles, perché prima di vincere con gli Eagles dicevo che questo coaching staff l'avrei cambiato su due piedi. Però, insomma, adesso ovviamente i risultati ti fanno cambiare anche opinione, giustamente, no? Evans, abbiamo fatto trade up per arrivare a prenderlo. Va bene gli infortuni, ok, però non posso sentir dire che fatichi a trovare una collocazione. Devi farlo giocare, devi farlo provare, devi dargli fiducia e
Sì.
deve entrare nel ruolo. E non puoi sperare che lo faccia da seduto in panchina. Ecco. È un ruolo dove movimenti che sono a volte anche istintivi in difesa e vanno. Sulla base di quello che fanno i compagni attorno a te, riesci a muoverti anche tu, devi giocare, 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 fare snap. Non puoi pretendere che un linebacker così entri da zero e sia già decisivo. Ce ne sono stati alcuni, probabilmente, ma erano dei fenomeni. Evans magari non è a quei livelli ancora, quindi ha bisogno di giocare, giocare e fare tanti snap. Brown è un sostituto giusto per i
Sì.
passing down dichiarati, ma non possiamo affidare il ruolo a uno come lui, non ha il fisico per stare lì in mezzo, ecco. E Landry mi ha stupito, vi dirò che l'avevo preso forse come ultimo pick nel fantasy football, giusto per non buttarla via, perché non potevo permettermi il suo stipendio, mi sta sbalordendo. Gioca veramente bene. E invece mi domandavo, non avevamo preso anche un cornerback noi al draft? L'ho
Sì, quello che è
perso
stato
di
tagliato,
vista.
se non ricordo. No, c'è stato uno che abbiamo tagliato, non mi ricordo chi, perché uno l'abbiamo tagliato subito, uno di quelli che abbiamo preso al draft.
Abbiamo preso un cornerback e poi anche un quarterback, se non sbaglio.
Sì, che poi vabbè, abbiamo visto quanto sia importante questo quarterback. Difatti, dopo l'infortunio di Gabbert abbiamo firmato Daniels, quindi evidentemente anche questo non è considerato una buona scelta. Però vabbè, ecco, Aaron Wallace è quello che abbiamo tagliato. Aaron Wallace l'abbiamo
Che
tagliato.
dovrebbe essere anche lui un middle, se non sbaglio.
Sì, esattamente, esattamente. Quindi vedi tu quanto faceva schifo se abbiamo tagliato un
Ma
middle.
sì, poi lui aveva un sacco di problemi di infortunio, come Kevin Dodd, vi ricordate
Sì,
quell'altro
infatti.
che doveva essere un
Tra
defensive
l'altro era stato
lineman?
scelto molto molto basso, mi sembra settimo giro o qualcosa del genere, quindi insomma
Sì, spendibile.
Abbiamo
quindi
provato, ma è andata male.
sì, vabbè, non è, finora comunque sono più le cose, se c'è una cosa in cui ha fatto proprio bene Robinson è stato il draft. Tra l'altro io vi ricordo sempre, non voglio fare il pessimo, però ricordo sempre questo, che quando ci fu il draft cui si candidò Mariota, Robinson era il responsabile dello scouting di Tampa e Tampa scelse Winston e Tampa aveva il pick numero uno. Ricordiamoci sempre questo particolare. Ricordiamoci sempre. Vabbè, può anche darsi, lui era il direttore dello scouting, non era il general manager. Può darsi che abbia espresso un parere e
E
poi
poi sì,
questo.
oppure comunque magari per quella squadra lì era diverso, insomma, alla fine magari serviva uno un po' più pazzo, un po' più... Boh,
Del
non lo
resto c'era anche chi voleva Williams invece di
so.
Mariota.
Io sì, io sì, io volevo Williams, però vabbè. Oddio, non è che... Cioè, adesso lungi da me criticare non costruttivamente Mariota, però diciamo che sembra che ci sia una maledizione per il quarterback dei Titans che... Non riescono a essere sani al 100% per una partita, una stagione intera. Cioè, partiamo da Locker, poi
Vabbè,
arriviamo a...
Locker era un altro discorso, proprio fisicamente non era abile a parte il
Sì.
fatto che non aveva nessuna protezione, ma non era proprio abile per l'NBA. Non era male come quarterback, secondo
No,
me.
infatti, neanche secondo me. Era un giovane Big Ben come fisico, come presenza in campo. Poi purtroppo insomma era fatto veramente di vetro. Mettenberger, vabbè, lasciamo perdere. Mariota adesso continua a avere, cioè, il terzo anno, quarto anno che non riesce a finire una stagione o completare una stagione, diciamo,
Vabbè,
sana al
però
100%. Boh.
sì, però secondo me è stato panchinato nelle prime due partite, nella seconda e nella terza partita, perché avevano paura che si potesse fare
Però è
male.
una cosa che ti danneggia. Noi siamo stati bravi e fortunati anche a poter, diciamo, potercelo permettere. Però che ne so, metti che giocavi, succede ai playoff, sta cosa. Beh, guarda, sì, gli Eagles hanno avuto culo che sono riusciti ad arrivare fino in fondo e a vincere pure con un backup quarterback. Ma se noi dovessimo vincere con uno dei nostri backup quarterback, non penso che, cioè, non penso sia possibile. Ecco, cioè, se si fa male Mariota, la nostra stagione, secondo me, è finita.
Eh sì, lo so, vabbè, questo, bah, penso che questo sia sottinteso, no? Ma comunque va
Diciamo
detto
però
che.
che quando arrivi ai playoff garantiti, anche quarterback che normalmente non accetterebbero di venire a fare il backup o di venire lì a scaldare, a vedere com'è la situazione così, o vorrebbero molti più soldi perché aspettano l'offerta importante, quando sei verso i playoff dicono: ma aspetta, dai, che un colpettino magari lo andiamo a dare ai playoff. E
Sì,
poi,
sì.
vabbè, forse gli è andata veramente di stralusso
Sì,
e ha
comunque.
avuto, se non sbaglio, il franchise tag, però...
Sì, però vuol dire l'assenza della seconda e della terza partita, cioè, è vero, però magari nei playoff avrebbe giocato ugualmente perché erano i playoff, ma quando sei week 2, week 3 e c'hai tre quinti dei titolari della tua offensive
Sì, tra
line
l'altro,
fuori e
sì.
questi tre quinti sono i giocatori più importanti, è chiaro che le cose iniziano a cambiare. Cioè, è stato emblematico quello che è successo alla gara contro i Jaguars. I giocatori dell'offensive line fanno schifo con Gabbert in campo. Entra Mariota, sanno bene che se si rompe Mariota va a puttane la stagione e gli fanno anche il fondo quelli della dirigenza. Da quel momento in poi il quarterback è stato iperprotetto dall'offensive line. Cioè, questo ti dimostra l'importanza che ha anche a livello di spogliatoio la figura di Mariota. E del resto si sa, è su lui che stiamo costruendo, così come fanno in tanti, perché non siamo certo l'unica squadra che costruisce su un quarterback o su una potenziale stella.
Sì. Secondo me, Mariotta ha una capacità di lettura e di comprensione delle situazioni che, partendo dalla panchina, è entrato in campo con un quadro della partita come se l'avesse già giocata.
Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Infatti non ha mai strafato, non ha mai forzato, non ha mai fatto nulla, molto saggiamente. Sì. E chiaramente poi lui ha qualche problema ancora. Molti gli dicono tiene troppo la palla. È vero, però d'altra parte se il wide receiver non si smarca, che può fare? Cioè, ripeto, questa sarà una stagione in cui sarà molto, molto difficile giudicare Mariota. A meno che poi non firmiamo un altro grosso wide receiver, allora il discorso potrebbe anche cambiare. Comunque sarebbe un wide receiver solamente. Adesso speriamo che Davis faccia quel passo avanti che tutti speriamo, perché è stato fondamentale nella vittoria contro Philadelphia. Allora adesso passeremo alle domande, cioè a un'unica domanda che c'è, ma o meglio sono due domande ma fatte da una persona sola, che poi è Glauco, quindi potete anche prepararvi psicologicamente. Allora la domanda che lui ci fa è questa: sapete che anche sul 3-1 non penso che la nostra squadra sia da Super Bowl, ma anzi la coperta è sempre più corta. La sfortuna ci ha colpito proprio nei ruoli di cui abbiamo più carenze. Quali? Quantitative. Quali? Quantitative, cioè qualitative e quantitative. Può questa stagione farci aprire gli occhi sui reparti di wide receiver e defensive back? Oppure se andrà bene continueremo a guardare altrove? Questa è la prima domanda. No, io penso che l'anno prossimo al draft, a meno che Sharp e Davis non si rivelino due novelli Megatron e Minitron, credo che un ricevitore lo prenderemo sicuramente tra i primi due giri. E per quanto riguarda i defensive back, bisogna anche vedere cosa faranno. Qui il problema è più, è veramente quali quantitativo, nel senso che bisogna vedere cosa faranno i nostri rookie, perché se la coppia Evans-Landry dovesse rispondere bene, allora li lanci e cerchi di trovare dei backup validi che magari sappiano anche farli da chioccia. Se invece uno dei due anche solo fallisce, bisognerebbe andare, secondo me, a risolvere questo problema, il problema della secondaria, in free agency, perché non ti puoi affidare sempre ai giovani in un argomento delicato come la difesa.
Beh, noi abbiamo risolto però il problema della secondaria praticamente solo in free agency, con Vaccaro, con Bai.
No, io parlo. Io parlo di linebacker. Scusa.
Ah, ok. No, sì, però ricollegandomi alla domanda di Glauco, secondo me, per quanto riguarda il cornerback, la risposta era, cioè, è arrivata dalla free agency. E ancora in realtà stenta un po', perché come abbiamo detto prima, insomma, non è la miglior stagione di Butler, però sia Butler che Logan Ryan che Parrish Cox, per ricordarvi un nome,
mamma mia,
erano arrivati dalla free agency e sono arrivati dalla free agency. Gli unici, compreso Vaccaro, gli unici draftati in secondaria titolari al momento sono Bayard, che tra l'altro è stato scelto molto tardi, e Adoree Jackson, che invece è un secondo round. E per adesso insomma è ancora da valutare, si valuterà a fine stagione, ma a parte Butler a me in realtà non mi sta deludendo tantissimo, mi sta piacendo la nostra secondaria. Per quanto riguarda la offense, diceva dei wide receiver, vabbè sì, ne abbiamo già parlato. Io non condivido mai il pessimismo cosmico che circonda ogni commento di Glauco nella nostra pagina. Non sono così pessimista. Insomma, sì, abbiamo, come abbiamo detto, è una questione di è un work in progress quando perdi il tuo ricevitore numero uno, che poi è un tight end. E finché non investi al 100% in free agency, ma ti occupi di tutti le pick che hai preso, è normale che ci siano dei drop, è normale che ci siano degli errori, e è una squadra in questo reparto molto molto giovane. Abbiamo visto anche, scusami, Corey Davis, è vero che ha perso le prime partite della sua stagione da rookie per un infortunio, però il primo touchdown l'ha segnata, anzi due ne ha segnati contro i Patriots, e questo contro gli Eagles dell'overtime è stato il suo primo touchdown dell'anno, quindi piano piano le cose stanno comunque cominciando a girare, e io spero che sulla questione dei drop lì c'è semplicemente una questione di allenamento. E sulla questione di Davis, io conto e spero e sono abbastanza sicuro che lo vedremo sempre più determinante a partire dalla prossima settimana contro i Bills, che sono una delle difese, secondo me, più sfruttabili dell'NFL.
E speriamo bene, perché noi queste partite qui poi facciamo sempre il capitombolo clamoroso. Vorrei dire, innanzitutto, volevo proporre Glauco per il premio Crisantemi anche per quest'anno, che sarebbe la quarta stagione consecutiva, se non sbaglio. Ovviamente sì, ci sono dei problemi, sia come reparto ricevitori che in alcuni punti della difesa, però bisogna capire che l'attacco avversario cerca di focusizzarsi là dove tu magari hai qualche piccolo
Punto
problema,
debole.
così come la difesa avversaria cerca di chiudere dove tu sei un pochettino più forte. La cosa fondamentale per me, sia draft che free agency, sono sempre le due linee. Una linea di difesa che non apre buchi e dà poco tempo al quarterback avversario per giocare, e una linea offensiva che apre buchi e dà tanto tempo al nostro quarterback di giocare. Poi da lì tutto scende un po' alla volta. Quindi io sono dell'idea che il primo pick al draft deve essere sempre il miglior giocatore di linea possibile e immaginabile. Dopo pian piano gli altri vengono fuori per conto loro. Chiaramente i ricevitori sono giovani e non dimentichiamo che sono orfani di Walker, che era un altro che attirava tante attenzioni e avrebbe potuto agevolare le loro tracce. Ora Corey Davis andrà tante volte in doppia copertura, ancora a livello di numeri non se la merita ancora, ma l'avrà, perché chiaramente si sta proponendo come il nostro top target, quindi avrà grosse difficoltà. Speriamo che in questo escano fuori Sharp o come si chiama, Jonnu Smith o Taylor. Speriamo che qualcuno faccia uno step up e esca fuori, però chiaramente ci vorrebbe un ricevitore esperto che sappia anche
Un
capire le
Dez
situazioni,
Bryant.
leggerle, e abbia giocato tante partenze. Magari Matthews in questo ci avrebbe agevolato un attimino.
Un Dez
Tu
Bryant,
come
magari.
difesa,
Vabbè. Ma Robinson non è d'accordo.
No.
Quei
C'era.
giocatori lì a lui non piacciono ed ha sempre avuto ragione. Chi è che abbiamo mandato via dopo una stagione? Chi è quel ricevitore che abbiamo dato a Filadelfia, se non sbaglio, in cambio di un uomo di linea, e poi infatti è stato tagliato? Quello
Ah,
alto.
sì, ho capito,
Sì, ho capito.
Dorial Green Beckham. Beh,
Ecco, Green Bay,
beh,
vedi, quelle
sì, quello fu
teste di
subito
minchia lì,
tagliato
esatto,
perché,
sì.
come
Se non
anche
ha attitudine,
Stritola.
lascia stare. Può essere un fenomeno, ma se non ha l'attitudine,
Sì,
non può.
come
Come
anche
anche Tritola che fu
Coso,
tagliato
esatto.
perché
Justin
Tritola,
Hunter,
passi a
lo
Tritola
ricordate,
fu
Justin Hunter?
tagliato. Sì,
Certo,
dico.
è ancora in giro,
È a
però non faceva il
Pittsburgh.
caso nostro.
Allora, ci siete? Sì. No,
Sì.
allora, ci sarebbe un'ultima domanda di Glauco, ma in pratica abbiamo già risposto perché chiedeva Bayard e Sharp, quanto ci possiamo fidare di loro? Abbiamo detto, cioè, Sharp secondo me, vedremo cosa vale, però
Ci vuole tempo.
ci vuole tempo. Bayard a me non è dispiaciuto finora. Poi chiaramente, essendo il suo cos'è, il terzo anno questo, è chiaro che qualcosa ancora non la sa. Nuovo gameplay, protetto male dai linebacker, insomma, qualche errorino ogni tanto ci può stare pure a lui. Però secondo me finora non ha fatto
Beh,
malissimo.
cavolo, stagione da Pro
No,
Bowl l'anno
anzi.
scorso, top intercettatore
No,
della NFL.
dico quest'anno,
Sì,
dico.
no, però può solo crescere, secondo me.
Ok, direi che abbiamo finito. Non so, volete salutare qualcuno?
Evelyn
Io vorrei
Williams che mi
salutare.
saluta da New York.
Sì.
Io
Io
sempre vorrei salutare sempre Plaxico Barres, che io e lui siamo grandi amici. Vieni pure a casa mia quando vuoi, ma non portare la pistola.
sembra veramente una scena sitcom di quello che questa qui. Sì, io ho visto che stiamo a New York, io saluto Gillian Anderson. A me mi piace troppo, che vedevo lì. Comunque, che non c'entro niente col football, ma comunque. Vabbè, direi che abbiamo concluso. Dovrebbe esserci la sigla finale adesso, però, siccome abbiamo avuto dei problemi
C'è,
tecnici
c'è.
per questa puntata,
Cioè, in realtà c'è quella iniziale, ma va bene lo stesso.
Ah, vabbè,
questa prima puntata va bene così.
Mettere un altro. Allora, praticamente salutiamo il nostro ospite che è stato Renato.
Ciao a tutti, grazie.
Salutiamo il mio compagno di viaggio che è stato Alessio.
Ciao a tutti, ritornati.
Salutiamo gli amici di Mix Italia che hanno anche il... Seguite il nostro podcast che è Italian Nix Pridecast. Se ci volete, siamo anche su internet, abbiamo il forum che è nixitalia.wordpress.com. Beh, io sono Marcello, vi ringrazio di aver seguito questa puntata e ci vediamo alla prossima e Titan Up. Ciao.